Notiziario. Sacro cuore.
La Santa Messa Domenicale, domenica 16 novembre, 33esima domenica del tempo ordinario, ciclo A.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi, amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Cielo grigio davanti a me, non mi sento di respirare. Troppe nubi nella mia vita, quando si schiarirà?
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Io sono qui che aspetto, vivo per questa attesa di questo tuo vento che è solo tu dai,
solo tu dai.
Soffia sulla mia vela come una gran tempesta che con la tua croce viva. Forza mi dà, amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Ragazzi, oggi è la metà di novembre, fra più di un mese sarà Natale e penso, e secondo me penso bene, che molti di voi hanno già deciso il regalino, il dono da farsi portare. Vi dico una cosa, che noi riceviamo sempre tanti regali, vero, a Natale, ai nostri compleanni, ma abbiamo ricevuto dei doni e dei regali importanti quando siamo nati e questo regalo, questi regali ce li ha fatti direttamente Dio. Ragazzi, ascoltate, questi regali non si chiamano doni semplici. Dio usa una parola importante che è la parola talento. Il talento è una capacità che noi abbiamo, che ne so, qualcuno di voi sa ballare, sa cantare, sa recitare, che ne so, vi piacciono tanto gli animali. Bene, questi sono dei talenti che Dio ci ha dato direttamente nel giorno in cui siamo nati, che noi dobbiamo coltivare, dobbiamo far crescere, ma soprattutto dobbiamo mettere al servizio degli altri.
Per celebrare degnamente questa Santa Messa, noi vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui non abbiamo coltivato i nostri talenti.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la Tua Chiesa.
Abbi pietà di noi. Signore, pietà di noi.
O Padre che affidi alle mani dell'uomo tutti i beni della creazione e della grazia, fa che la nostra buona volontà moltiplichi i frutti della tua provvidenza. Rendici sempre operosi e vigilanti in attesa del tuo giorno, nella speranza di sentirci chiamare servi buoni e fedeli e così entrare nella gioia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Quanto desidero,
Quindi ragazzi, se abbiamo qualche qualità bellissima, qualche talento bellissimo, ce ne accorgiamo, la coltiviamo, cerchiamo di metterla al servizio degli altri. E infatti nel Vangelo si racconterà proprio della grande ricompensa, del premio per chi ha messo a frutto i suoi talenti e la punizione per chi non l'ha fatto.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse questa parabola ai suoi discepoli. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che ne aveva ricevuto uno solo, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e sudore di denti. Parola del Signore.
Cominciamo con le domande difficili. L'anno liturgico di quante domeniche è composto? Domanda difficile, lo so. Oggi che domenica è? Numero? Andate a vedere sul foglietto, la prima pagina. Oggi è domenica 16 novembre, giustamente. Ho fatto una domanda così posta male. Nell'anno liturgico si susseguono i periodi particolari, l'Avvento, la Quaresima, Pasqua, Natale e così via, e poi ci sta il cosiddetto tempo ordinario, che è composto di tante domeniche. Oggi la domenica come si chiama? Domenica per annum, quale domenica la? Andiamo a vedere sul foglietto, la prima facciata. Quindi ci sono i numeri difficili lì, quindi c'è la difficoltà. La numero? 33, 33esima domenica del tempo ordinario. Domenica prossima sarà la 34esima domenica che viene, diciamo, assimilata, sostituita, si chiama solennità. Ci sono le suore che portano questo nome, le suore vicino alla parrocchia di Madonna delle Grazie. La domenica, come si chiamano le suore? Le figlie del? Nessuno è andato a scuola da loro? le sore, le figlie di del Cristo Re. Domenica prossima, la Domenica del Cristo Re, che è la 34esima domenica e si conclude il ciclo, l'anno liturgico. Quindi la domanda ve la riformulo: poiché con domenica prossima noi concludiamo l'anno liturgico ed è l'ultima domenica, di quante domeniche è composto l'anno liturgico? 34 domeniche del tempo ordinario. Nella prossima domenica, la domenica prossima, solennità di Cristo Re, ci sarà il Vangelo del giudizio, questo voi non lo potete sapere, del giudizio finale. Quindi a un certo punto la Chiesa, attraverso il Vangelo, ci dirà quale sarà l'argomento su cui Dio, alla fine dei tempi, formulerà il giudizio su di noi. Oggi invece il Vangelo ci propone una parabola particolare. La parabola
dei talenti.
Che cos'è un talento? Altra domanda difficile. Allora, che cos'è un talento? Diceva Morena che sono le nostre capacità, infatti è proprio così, perché ha assunto questo significato. Ma all'origine il talento che cos'era? C'è qualcuno di voi che lo sa? È molto complicato, eh? Vieni. Era una
moneta.
Piccolina di valore, una piccolina o grande di valore o no?
Grande.
Grandissima, io direi. Oggi noi lo sapete come lo chiameremo questo talento? Lo chiameremmo un lingotto d'oro. Sapete che cos'è il lingotto? Quando si facevano le rapine, i film, vi ricordate? Sempre queste bande che volevano rapinare questi grandi lingotti d'oro, questi panettoni d'oro, diciamo così. Un lingotto era un pezzo d'oro che pesava molto, 30-40 kg, e aveva un valore altissimo. Aveva il valore di 6.000 denari. E che significa 6.000 denari, 6.000 euro? No, un denaro era l'equivalente della paga per un operaio di una giornata. Quindi un lingotto equivaleva a 6.000 giornate di lavoro. Significa che era la paga di un operaio che lavorava per 20 anni. Quindi una somma altissima. Quindi quando si dice che questo uomo ha donato, ha offerto, ha dato un lingotto ad uno dei suoi servi, praticamente gli ha dato una cifra eccezionale. Immaginate poi al servo a cui ha dato addirittura 5 talenti. La parabola la ricordate? La vogliamo ricostruire velocemente? Un uomo decide di andare via, di partire per un viaggio, non fissa la data del ritorno e che cosa fa? Chiama a sé i 3 suoi servi, quelli fidati, di cui ha fiducia, e da loro ad uno quanti talenti? 5. Ad un altro? 2. Ad un altro? 1. Non si fa il segno. Allora 5, 2 e 1. Che cosa succede? Va via e non dichiara, non precisa il giorno del suo ritorno. Che cosa fanno i servi? Quello dei 5 talenti che cosa fa? Quindi lavora, si impegna e ne guadagna altri 5. Quello dei 2? Si impegna, lavora, ne guadagna 2. Colui che ha ricevuto un solo talento, che cosa fa? L'ha messo sottoterra e quindi quando viene il padrone, quanti ne riesce a riconsegnare? Uno soltanto, quindi non uno più uno, uno che ha ricevuto ed un altro che ha trafficato, che ha messo a frutto e quindi consegnandone un altro, no, assolutamente, ne consegna soltanto uno. Vi ricordate quando ritorna il padrone, questo uomo, che cosa fa? Al primo servo che cosa dice? Cosa dice?
Bravo servo, buono e fedele, ora parteciperai alla gioia del tuo padrone.
È proprio bravo il nostro Carminuccio. E quindi dice il padrone, dice l'uomo, bravo perché ti sei impegnato. La bravura La fedeltà di questo servo consiste in questo: si è impegnato, è stato un servo responsabile che ha capito questo. L'uomo, il padrone, gli ha dato fiducia e lui ha risposto a questa fiducia con la sua maturità e con la sua responsabilità. Il secondo che cosa ha fatto? La stessa cosa sento dire alle mie spalle. Il terzo servo che cosa ha fatto? Il terzo, quello di un talento. Benedetto.
Gli ha restituito quello che ha ricevuto.
E l'uomo, il padrone, che cosa dice?
Che è stato un cattivo servo.
Servo malvagio, e un tempo quando si traduceva, la vecchia traduzione diceva servo malvagio e infingardo, poi non si è mai capito che significasse. Invece la traduzione nuova dice servo malvagio e pigro. Allora questo ci aiuta a capire molto più facilmente qual è la cosa che condanna questo servo e questo padrone, questo uomo. Questo uomo dice: il tuo grande errore è stata la pigrizia, cioè non ti sei impegnato ad apprezzare il dono che io ti ho fatto, non ti sei impegnato a mettere a frutto, ti sei comodamente seduto e non ti sei impegnato. Allora, per cercare di capire che cosa significa questa parabola, io voglio comunicarvi, dirvi, così come è facile capire, che l'uomo di questa parabola, sapete chi è? È facilissimo. L'uomo di questa parabola è Gesù, il quale dopo la risurrezione, dopo la Pasqua, ascende al cielo, va via per un viaggio, torna presso il Padre. E che cosa fa prima di ascendere al cielo? Consegna ai suoi amici e ai discepoli, quindi consegna alla Chiesa i suoi beni, lo Spirito Santo, il Vangelo, la fede, la grazia del battesimo. Quindi Dio, Gesù Cristo, che va via e ascende al cielo, poiché si fida degli uomini, mette nei loro mani questi grandi doni. E chiaramente si attende una cosa, si attende che noi ci impegniamo con maturità e con responsabilità a vivere questi doni e offrirli agli altri. Il servo, quello malvagio e pigro, è colui che non ha fatto fruttificare questi grandi doni perché non ne ha apprezzato la bontà. E allora dovremmo porci questa domanda: che cosa vuole il Signore che concretamente noi facciamo per essere dei servi buoni e fedeli, per poter partecipare della sua gioia? Chi è che mi aiuta portando un simbolo? Chi è che mi aiuta portando un simbolo?
La penna è il simbolo delle nostre responsabilità e della nostra volontà di scrivere al meglio la storia che Gesù ci ha lasciato, di mettere a frutto la nostra fede, di occuparci della sua Chiesa e per attendere, prepararti il suo ritorno.
Quindi la penna è il simbolo della nostra responsabilità e della nostra volontà di scrivere al meglio la storia della nostra vita. Infatti vi vedo questa agenda, questo libro con scritto su la nostra storia, la storia della nostra vita, e domenica scorsa abbiamo inserito un segnalibro. Il segnalibro è esattamente Gesù Cristo, il quale indica a noi la strada da percorrere nella nostra esistenza. Allora ragazzi, la cosa importante che noi dovevamo fare nella nostra vita per rispondere a questo desiderio del Signore è di ben scrivere la storia della nostra esistenza. Guardate, la parabola, il Vangelo di oggi, la parabola dei talenti, non prevede un personaggio, un servo che, immaginate, ricevendo questi grandi doni, li usa male. Perché ci sono altre parabole in cui si dice questo. Vi ricordate la parabola del figlio al prodigo, il quale riceve dal padre i soldini e li usa in modo sbagliato. In questa parabola Gesù non parla neanche delle persone che usano male dei doni che ci ha fatto, ma ci dice una cosa ancora più importante: ci possono essere delle persone che non sfruttano il dono e praticamente vivono una vita inutile. Noi vogliamo rinnovare questa domenica il nostro impegno a ben vivere la nostra vita e ad avere il coraggio di vivere la nostra esistenza al meglio e al massimo, e dobbiamo impegnarci a superare una paura, a vincere una paura, la paura di sbagliare. Sapete che cosa potrebbe succedere nella nostra vita? Che noi, aprendo il libro della nostra vita o il quaderno della nostra vita, potremmo decidere di fare questo, di non scrivere nulla, perché abbiamo paura di Dio. Perché se sbagliamo a scrivere la frase sul quaderno, poi Dio potrebbe con la matita rossa segnare l'errore. Allora noi potremmo avere paura di un Dio che ci castiga, potremmo avere paura di un Dio che ci rimprovera. Noi invece dobbiamo avere fiducia in colui che ha avuto una grande fiducia in noi. Se Dio ci ha dato la responsabilità, il compito di vivere la nostra vita e ha avuto fiducia in noi, noi non dobbiamo temere Dio, ma dobbiamo ricorrere a Lui per avere quelle indicazioni utili per evitare degli errori che abbiamo commesso nel passato o degli errori che potremmo commettere oggi o nel nostro futuro. Dio, oltre ad averci dato un libro, una penna per scrivere la storia della nostra vita, ci dà gli aiuti utili, il Vangelo, la Chiesa che ci accompagna nella scrittura, nel componimento della nostra vita e ci accompagna con degli ottimi maestri i quali ci aiutano a comprendere quali sono i possibili errori e a cancellarli. Anche Gesù si sta aggiornando, perché una volta quando si scriveva soltanto con la penna e con il quaderno, quando c'erano degli errori, quando si faceva la cancellazione, e allora rimanevano i segni di questo errore. Ma oggi anche Gesù si sta aggiornando e anche lui usa il computer. Nel momento in cui noi scrivendo facciamo degli errori, se qualcuno ci insegna a correggere quegli errori, sapete bene che noi con un tasto possiamo fare la correzione ortografica, parola difficile, possiamo correggere le parole, e se abbiamo usato sempre dei termini sbagliati, noi dando un unico comando, noi possiamo correggere 1000 pagine del nostro romanzo, della nostra vita. Cosa voglio dire? Il Signore ci aiuta veramente a correggere la nostra vita, e quando noi ci confessiamo con l'assoluzione, toglie, elimina completamente gli errori e anche i segni di questo errore che noi nel passato abbiamo compiuto. Grazie per questo simbolo. Lo diamo a Davide. Concludo dicendo una cosa agli adulti. Noi di fronte ai doni potremmo commettere l'errore di non utilizzarli. Potrebbero rimanere inutilizzati. Ricordo quando ero piccolo, quindi molto tempo fa ormai, ricordo che uno dei regali che andavano per la maggiore erano i fazzoletti. Ricordate, le persone più anziane si regalavano i fazzoletti, poi c'erano quelli comuni comprati al mercato e poi c'erano quelli importanti di stoffa più che ricercata, con il ricamo e così via, che si regalavano nelle occasioni particolari e che venivano ben conservati, perché mica si potevano utilizzare tutti i giorni. L'idea che ho è la seguente: a volte succedeva che proprio i fazzoletti, quelli più ricercati, più importanti, quelli che si dovevano utilizzare nelle occasioni terribili, quelle solenni, dopo che uno li aveva messi da parte, che li aveva conservati anche per tanti anni senza averli mai usato, uno li andava a prendere nel baule, così come si usava un tempo, che cosa succedeva? Che questi fazzoletti mai usati erano stati consumati dal tempo, e quindi anche se mai utilizzati erano lì ingialliti o addirittura rovinati dal tempo, bucati. Qualcosa del genere potrebbe succedere nella nostra vita. Il grande dono della vita, il grande dono della fede, il grande dono della grazia, se inutilizzato questo grande dono, col tempo si rovina, si deteriora e quindi si consuma. Che non succeda che questo grande dono che il Signore ha messo nelle nostre mani perché fosse trafficato, diventi inutile. Al contrario, impegniamoci a vivere le nostre potenzialità, i nostri talenti e facciamone dono agli altri. Viviamo pienamente la nostra vita perché altri possono, grazie al nostro impegno e alla nostra responsabilità, ricevere un po' di aiuto, un po' di luce.
Ci terrei a fare questa premessa. Quando ascoltiamo queste parabole, le quali hanno un'espressione così dura e così forte, le quali ci interpellano perché ci chiediamo: ma io chi servo sono? Sono il servo, non so, che in questo caso sto mettendo a frutto i talenti che il Signore mi ha dato, o sono il servo che per la paura è andato a scavare una fossa e non sta facendo fruttificare i suoi talenti? Questa è una domanda giusta che ci dobbiamo porre, però una cosa non dobbiamo dimenticare, e la prendo appunto dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, che dice: voi siete figli della luce, noi viviamo nella luce e non apparteniamo alle tenebre. Ciò significa che questa luce, cioè la luce di Cristo, la luce di Cristo risorto, è presente in noi, a prescindere dal nostro essere servi capaci di far fruttificare i talenti o servi che hanno paura e che ancora non hanno capito in che modo bisogna rapportarsi con il proprio padrone. Questo che significa che nulla è mai perso e tutto può essere recuperato. Fino alla fine dell'ultimo giorno della nostra vita possiamo ribaltare la nostra esistenza e possiamo riscoprire l'importanza di Dio nella nostra vita. Quindi, perché appunto siamo figli della luce e non apparteniamo alle tenebre, il Signore ci ha salvato e la risurrezione è presente in ognuno di noi. Questa è una premessa fondamentale, una premessa che ci serve per poter leggere questa pagina del Vangelo e per poterla comprendere. Capiamo un attimo una cosa: i talenti, possiamo dire, sono diversi e sono molteplici, tant'è che la parola talento ormai è diventata anche di uso comune nel nostro vocabolario, cioè quando vediamo che una persona ha delle capacità, ha delle qualità, diciamo ha talento, cioè è in gamba, è speciale su un punto. Quindi questa è una parola che proviene dal Vangelo, dalla Bibbia, è diventata di uso comune nostro. Però il talento, penso che vero e proprio, che il Signore ci abbia lasciato, sia il tempo. Da quando il padrone lascia ai propri servi una capacità di disposizione, fino a quando non ritorna, passa un lasso di tempo. Ora domandiamoci, in questo tempo, qual è il talento più importante che Dio mi ha donato? Il talento più importante che Dio mi ha donato sono me stesso. Mo al di là di se sono capace, se sono intelligente, se sono capace, nell'arte dello scrivere o di altro. Non andiamo a vedere le sottigliezze, ma il talento più grande sono già io. È la mia persona che mi è stata data, è stata messa nelle mie mani in questo lasso di tempo, fino a quando il padrone della mia vita non ritornerà e mi chiederà: tu della tua vita che cosa ne hai fatto? Tu della tua vita come l'hai vissuta? Come l'hai spesa? L'ha fatta fruttificare? Hai capito l'importanza di questo dono che ho messo nelle tue mani? Sei riuscita a spenderla anche per gli altri? Hai compreso che è un dono da rispettare per te, ma è anche un dono da donare agli altri? Questo, il talento siamo noi. Guardate, il talento era una quantità d'oro molto consistente. Quindi, al di là se il padrone al primo o al secondo servo ne ha consegnati 5 oppure 2 all'ultimo 1, non andiamo a vedere queste sottigliezze. Andiamo invece a vedere che comunque anche un solo talento valeva moltissimo. Anche un solo talento vuol dire che valeva una quantità enorme, tanto che il padrone aveva fiducia in tutti e tre, a prescindere dalla quantità che gli aveva donato. Quindi partiamo da questo presupposto. Dio ha fiducia. Se ha dato a me, mi ha consegnato a me stesso, vuol dire che ha fiducia in me, ha fiducia nelle mie possibilità, ha fiducia nelle mie capacità. E io posso scegliere due strade. Posso scegliere la strada dei primi due servi, che si abbandonano e che comprendono questa fiducia e che fanno fruttificare a loro modo i talenti, o posso scegliere la strada del secondo servo, che ha paura e che in questa vita si scava già la fossa. Perché scavare la buca e mettere il proprio talento sottoterra significa decidere già fin da adesso di non voler vivere, decidere già fin da adesso di aver paura di affrontare la vita e di voler morire. Una morte nella vita è ancora molto più brutto della morte naturale. Allora il salto di qualità è in questo, dal sapere che sono figlio della luce, perché c'è la risurrezione in me, devo incamminarmi verso la strada della fiducia. La strada della fiducia che implica la mia libertà, la libertà di scegliere ciò che è giusto e bene non solo per me, ma anche per gli altri. Le scelte che faccio nella vita devono anche essere scelte per gli altri. Non vi voglio fare esempi particolari, ognuno di voi può riferirsi e può guardare al proprio vissuto, può guardare alla propria quotidianità, può guardare a come mette in pratica e sviluppa la propria vita, e penso che non ci sia età su cui poter riflettere su questo. Lo possiamo fare da ragazzi, lo possiamo fare da persone mature, lo possiamo fare da persone anziane. Ognuno di noi può sempre interrogarsi su come sta spendendo la propria vita nel tempo che Dio gli ha donato. E se nel momento in cui a volte penso, ma che ci sto a fare su questa vita, che ci sto a fare su questa terra, guardate che è un gravissimo errore. Perché la presenza di ognuno di noi in questa vita è una presenza unica e irripetibile. E ognuno di noi può essere e può dare qualcosa in questa vita. E sarebbe bello che poi, alla fine, quando il nostro padrone, che ha fiducia e che ci ama, nel momento in cui ci ritroveremo di nuovo faccia a faccia con lui, lui ci dirà: bravo, hai compreso quello che volevo da te, ora vieni e facciamo festa, perché adesso inizia la vera gioia.
Ognuno di noi ha ricevuto tanti doni che provengono dalla bontà del Padre. Ci conceda il Signore di servircene per la diffusione del suo regno e per la salvezza di tutti. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Per chi vogliamo pregare oggi?
Perché sappiamo accogliere la parabola di oggi, che richiama l'attenzione sulla nostra manifesta mediocrità e i nostri peccati di omissione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
O Signore, ti vogliamo pregare perché tu possa aiutarci ad accettare noi stessi per quello che siamo, senza guardare con invidia i pregi degli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Signore, perché ti siamo grati di averci fatti tutti diversi l'uno all'altro, ognuno di noi con i propri sogni e progetti che ci rendono preziosi ai tuoi occhi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo affinché riusciamo anche noi, come due servi buoni e fedeli, a fare accrescere tutti i talenti che ci hai donato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Signore, ti ringraziamo per i doni che ci hai dato e fa che questi doni non li teniamo solo per noi, ma li portiamo a tutte le persone, come l'amore e la fratellanza, per costruire sulla terra il regno di Dio.
Preghiamo.
Fa, Signore, che bene che tu ci dai possiamo condividerli anche con gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti quelli che sono malati.
Signore, ti preghiamo per tutti coloro che vivono lontano dai loro familiari e dal loro paese di appartenenza. Aiutaci ad essere ospitali con loro e non farli sentire strani.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i Dio se ci vogliono bene, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Signore, io ti prego affinché ognuno di noi possa far fortificare i talenti che tu ci hai donato, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Signore Dio, ti prego per la nostra comunità parrocchiale, affinché non ci sia mai la discordia e che sia sempre più numerosa e piena di gioia, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i genitori.
Preghiamo.
Preghiamo per tutti i poveri.
Preghiamo. Vorrei poi presentare al Signore un'intenzione particolare. Voi ragazzi del laboratorio comunicazioni sociali conoscete Paolo Sgroia, colui che vi aiuta a fare il giornale Dialogo. In settimana è morta la mamma, quindi vogliamo presentare la mamma al Signore perché l'accolga nella sua misericordia, e vogliamo pregare per Paolo e per la sua famiglia perché possa vivere nella pace cristiana questo momento. Preghiamo. Dio Padre, tutto viene da te. Fa che con i doni da te ricevuti e con la forza dello Spirito Santo possiamo rinnovare la faccia della terra. Per Cristo nostro Signore.
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Anche il cielo gira intorno e non una pace,
da scrivere, da vivere e da inventare. Abbiamo persone da incontrare e dialoghi da costruire. Abbiamo talenti da vendere, doni da condividere. Abbiamo una paura da combattere, quella di sbagliare. Ma tu insegni, Gesù, che proprio nella paura di sbagliare si nasconde il segreto per rendere migliori tutte le cose.
E tu splenda sempre al centro del mio cuore. Sei solo tu, tutto ruota.
che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Notiziario. Sacro cuore.